Buonasera e bentornati su Three Points. A parlarvi è sempre Nadia. In questa quarta puntata ci dedicheremo ad una categoria di musicisti jazz. Parliamo di contrabbassisti. Del 29 settembre ne scrivevano Mogol e Battisti. E, segno del destino no, il 29 settembre è il giorno di nascita di Enzo Pietropaoli. Genovese di nascita, si avvicina alla musica all'età di 11 anni. Il primo appuntamento non è però bello come ci si potrebbe aspettare. Il giovane Enzo si infastidisce a causa del solfeggio e decide di non studiare più musica. Nel 1966 si trasferisce con la famiglia a Napoli. Sono gli anni dell'adolescenza, quelli della musica rock. Pietropaoli si costruisce una batteria personalissima e del tempo dei Beatles e di Battisti. Dalla chitarra alla batteria alla Shoreditch, tastiera al tempo assai diffusa. Spostatosi nella capitale romana, il non ancora contrabbassista si avvicina al blues, che sembrerà essere il suo genere prediletto prima dell'incontro fortuito con il jazz. Nel 1973, dopo aver assistito ad una performance del gruppo di Giorgio Gasdalini, cerca il numero del sassofonista e gli chiede di impartirgli delle lezioni. Inizia a suonare il sax. A detta dello stesso Enzo, la passione per il contrabbasso parte come un colpo di fulmine. Un giorno, mentre stavo studiando un assolo di Joe Farrell all'interno dell'album Return to Forever, la mia attenzione finisce sulle note del basso di Stanley Clarke. Una rivelazione. Mollo il sax e passo al contrabbasso. Gli anni 70 sono gli anni della lotta politica e del free jazz. Pietropaoli entra sin da subito nella scena jazzistica come contrabbassista e diviene parte integrale dell'epoca musicale che il giornalista Pierpaolo Faggiano su All About Jazz ha definito la stagione incantata. L'incontro è avvenuto già nel 1974 con il pianista Danilo Rea e il batterista Roberto Gatto, da inizio al progetto del Trio di Roma. I tre si staccano dalla corrente di maggiore fama e si avvicinano ad una personale ricerca espressiva attorno al piano trio. L'esordio davanti al grande pubblico arriva solo un anno dopo. Nonostante la giovane età, i tre musicisti dimostrano disinvoltura e maturità. Ad assistere c'è anche Maurizio Gianmarco, che ingaggia Pietropaoli e Gatto per il suo piano Les Quartet, con Tommaso Vittorini al sax. Il Trio di Roma continua comunque ad esibirsi e si esibisce nei locali di spicco della capitale: Folk Studio, Music Inn, St. Louis e Murales. Di lì a poco i tre si ritroveranno ad accompagnare grandi star americane come Lee Konitz o Steve Grossman. Solo nel recente 2009 il Trio di Roma si è riunito in studio per registrare il primo album, 33. Le tracce contenute nel disco si discostano da ciò che era l'originale repertorio dei tre musicisti negli anni d'oro e rivisita infatti i celebri temi di vari film. Eccovene un assaggio con Love is a Many Splendor Thing, Danilo Rea, Roberto Gatto ed Enzo Pietropaoli.
Thank you.
decidiamo di dedicarci ora ad un'altra collaborazione che ha segnato la carriera di Pietro Paoli, riferendoci a quella con il pianista romano Enrico Pierannunzi. Definita da Pietro Paoli come una delle più importanti di sempre, quella con Pierannunzi è la collaborazione che nasce nel 1982. Iniziata come una semplice richiesta di aiuto per la sostituzione di Riccardo Del Fra, diventa una relazione piuttosto stabile, destinata a durare oltre un decennio. Il gruppo si chiamò inizialmente Space Jazz Trio, ma il nome mutò dopo poco in Enrico Pierannunzi Trio, per motivi discografici e di mercato, spiega Pietro Paoli. Dalla collaborazione musicale con Pierannunzi, divenuto il sideman prediletto delle star internazionali in viaggio in Italia, seguiranno numerose occasioni per Pietro Paoli di confrontarsi sul palco con artisti del calibro di Baker, Farmer ed altri. Buon ascolto allora, e con un brano tratto da un live a Castelnuovo, Yesterdays, Pietro Paoli, Pierannunzi e Pretieni. Passando al panorama internazionale, ci dedichiamo a Charlie Haden. Il suo nome all'anagrafo è Charles Edward Haden e a soli 2 anni si esibisce in qualità di cantante nello show radiofonico che la sua famiglia, la Haden Family, composta interamente da musicisti, registra 2 volte a settimana. Lo show è dedicato al country e al folk americano. È durante l'adolescenza che si avvicina al contrabbasso. A 15 anni segue il padre nel Nebraska ed assiste ad un concerto del Jazz at the Philharmonic. Ad esibirsi Billie Holiday, Lester Young e soprattutto Charlie Parker. Dopo quel concerto, il viaggio musicale di Haden cambia rotta e si dirige verso il jazz. Nello stesso periodo contrae una forma lieve di poliomielite che, seppur superata, gli compromette le corde vocali, fino ad impedirgli di continuare a cantare. Nel 1956 si trasferisce a Los Angeles e studia jazz al Westlake College of Modern Music, scuola che abbandonerà ben presto per entrare nel giro musicale della città. Saranno i tempi delle jam con Sonny Clark, Dexter Gordon, Hampton Owens. Nel 1957 si instaura un sodalizio con Paul Blee e si imbatte in uno degli incontri più rilevanti della sua vita. Tale incontro avviene avviene durante una sera in un club in cui si esibiva Jerry Mulligan. Nel bel mezzo dello show, un tizio avanza e si presenta, chiedendo di suonare qualche pezzo. Tira fuori un sax contratto alto, bianco di plastica, e comincia a suonare. Le sue note sono lontane da ogni canone, così tanto da non essere per nulla apprezzate. Lo costringono a smettere e il sassofonista esce dal locale. Tra il pubblico, però, il contrabbassista Aden ha capito che quel sassofonista era avanti anni luce. «Non avevo mai sentito nulla del genere», ha affermato. «Era così brillante che sembrava fosse una voce umana a suonare». Il sassofonista in questione era Ornette Coleman e il giorno dopo i due si conoscono e si rinchiudono in casa del sassofonista per una jam session durata 3 giorni di fila. Da lì avrà inizio la formazione del quartetto di Ornette e Charlie insieme a Billy Higgins e Don Cherry. Il 22 maggio del 1959 il quartetto Coleman si riunisce in studio e incide The Shape of Jazz to Come. Il titolo dell'album è una parafrasi del celebre libro di Herbert George Wells, The Shape of World to Come, e l'etichetta è l'Atlantic Records. Eccovi allora lo splendido brano d'apertura, Lonely Woman. Se lo si ascoltasse isolatamente, si direbbe che Aden non stia suonando in maniera particolarmente rivoluzionaria. Ciò nonostante, basta ascoltarla nel contesto dell'intero quartetto per notare una capacità inaudita che consta nel tentativo continuo di allontanarsi dalla possibilità di incontrare Coleman in qualsiasi appuntamento tonale. Era quello che di lì a poco sarebbe stato denominato armolodia e che allora Coleman era solito chiamare unisono armonico. Il 1966 è invece l'anno dell'incontro con Keith Jarrett, destinato ad essere l'inizio di un'importante collaborazione. Il 4 maggio del 1967, negli Atlantic Studios di New York, si riuniscono Keith Jarrett, Charlie Haden e Paul Motion per incidere Life Between the Exit Songs. Nell'estate del 68 il trio registra Somewhere Before, un album che risette del suo tempo ed è infatti considerato da alcuni un album hippie. Solo 3 anni dopo, nel 1971, in 4 giorni di riprese, Jarrett, Haden e Motion registrano ben 3 album, The Morning of a Star, The Judgment e Birds. I 3 dischi sanciscono la maturità artistica del trio. Saltiamo qualche anno e decidiamo di dedicarci brevemente ad uno splendido album. Parliamo di Magico, del 1980. L'album nasce da una collaborazione tra Haden Garbarek ed Egberto Gismonti. 3 passati musicali diversi, 3 orientamenti musicali a sé stanti, riuniti per dar vita ad un capolavoro. Gli aggettivi si sprecano a riguardo, così ne lasciamo giudicare voi e vi proponiamo l'ascolto del brano Palazzo. Una brevissima carriera è quella che segna invece la storia di Scott LaFaro. La sua breve attività musicale ha tuttavia lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Scott ha simboleggiato una svolta nella tecnica e nel ruolo dello strumento, e a lui si deve infatti l'introduzione del concetto di interplay, che segna la storia e la concezione del trio jazz. Nella seconda metà degli anni 50 si unisce al gruppo di Baker e successivamente a quello di Victor Feldman. Registra insieme a quest'ultimo l'album The Arrival, album che lo renderà famoso e gli permetterà di suonare con Stan Getz ed Hampton Owis. Passano brevi collaborazioni anche con Paul Blee, che lo porteranno a suonare anche con Ornette Coleman e Thelonious Monk. Nel 1959 Billy Evans usciva dal quintetto di Miles Davis e si univa a Scott LaFaro. Nasceva così il primo trio storico del pianista Evans con Paul Motion alla batteria. Non si capisce ancora se fu Scott ad influenzare la musica di Bill o se invece avvenne il contrario. Ad ogni modo, eccovi Periscope, tratto dall'album A Portrait of Jazz del 1959. Durante la domenica del 25 giugno 1961, il trio in forma smagliante registra 5 sessioni, 2 nel pomeriggio e 3 la sera. Il materiale registrato durante queste sessioni dà vita a 2 album gemelli, l'uno indispensabile complemento dell'altro, Waltz for Debbie e Sunday at the Village Vanguard. 10 giorni dopo, la Faro perdeva la vita in un incidente stradale. La morte di Scott segnerà la vita e il percorso artistico di Evans, che attraversò un periodo di crisi. In chiusura, anche stavolta vi ricordiamo l'appuntamento di giovedì prossimo e quello con la replica di lunedì, entrambi alle 18. Vi ricordiamo infine la nostra pagina Facebook e vi lasciamo con My Romance, Take One, tratto dall'album Words for Debbie.